Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
È stato un privilegio per noi in queste ultime settimane, e lo sarà ancora questa mattina, quello di esaminare il capitolo 3 della seconda lettera ai Corinzi. Lettera ricca e sentita di Paolo alla sua chiesa amata di Corinto. E nel mentre siamo al capitolo 3, guardando ai versetti che vanno dal 6 al 18, stiamo considerando l'argomento la gloria del nuovo patto. Del nuovo patto. Vi ho ricordato nelle settimane passate che il nuovo patto è il patto del sangue di Cristo, ovvero la promessa della salvezza tramite la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Il nuovo patto è glorioso, il nuovo patto è completamente sufficiente, il nuovo patto salva. È il nuovo patto che è il cuore del Vangelo cristiano, che Gesù è morto e risorto per fornire il perdono dei peccati, una giustizia che ricopre e la vita eterna. Noi predichiamo il nuovo patto, predichiamo il Vangelo, così come faceva Paolo. Sfortunatamente, tuttavia, Paolo ha avuto i suoi passi ostacolati da alcune persone che predicavano l'antico patto e stavano cercando di confondere la questione inerente alla salvezza. Il Vangelo di Gesù Cristo è sufficiente a salvare. Diciamo sempre che la salvezza è per sola grazia, mediante la sola fede, solamente in Cristo. Non ha nessun rituale necessario che può contribuire, non c'è nessuna cerimonia e non ci sono alcune opere umane. Peccatore spezzato e contrito, umiliato per la sua iniquità, rendendosi conto che non c'è via d'uscita dal giudizio e dall'iniquità, si avvicina a Dio, implora grazia, implora misericordia, implora perdono, e Dio, sulla base di quello che Gesù Cristo ha fatto per soddisfare la sua giustizia e per fornire un'espiazione per quel peccatore, perdona, accoglie il peccatore, lo copre nella giustizia di Cristo e gli dà la promessa della vita eterna. Questo è il Vangelo cristiano. Non c'è nessuna cerimonia che ne fa parte, non c'è nessun rituale che ne fa parte. Ed è per questo che, in una vera chiesa cristiana, dove il Vangelo è compreso, in un ambiente veramente appartenente al nuovo patto, non ci sono cerimonie o simboli, ma piuttosto la chiara spiegazione della realtà presente in Gesù Cristo. Non dipendiamo dai simboli per la nostra salvezza, dipendiamo dalla realtà che si trova solamente in Gesù Cristo. Ma sempre, sempre, sia ai tempi di Paolo che ai nostri giorni, ci sono quelli che si vogliono presentare con quella che chiamiamo religione simbolica, una sorta di religione sacramentale, sacerdotale, che mette in qualche tipo di comportamento simbolico un significato spirituale, una realtà spirituale ed una grazia salvifica. C'erano quelli a Corinto che lo facevano. Venivano e pretendevano che le persone che erano già state redente in Cristo, per convalidare la loro redenzione, per assicurare la loro redenzione, avevano bisogno di mantenere la legge cerimoniale mosaica. I gentili dovevano essere circoncisi, dovevano assicurarsi di seguire tutti i lavaggi, le cerimonie, i sacrifici e così via. Richiedevano un ritorno ai simboli dell'antico patto, che a quel momento erano già obsoleti, visto il fatto che la realtà di quei simboli era arrivata. Tornare indietro ed esaltare i simboli è inutile, non solo rifiuta la realtà del Vangelo, ma perverte lo scopo ed il significato del simbolo stesso, che non era mai stato inteso per ministrare grazia, non era mai stato inteso per impartire vita spirituale, ma erano solamente delle immagini di quello che poteva e che di fatto avrebbe raggiunto. Quindi nel trattare questo concetto a Corinto, Paolo scrive in questa sezione con una certa preoccupazione per il fatto che le persone comprendano veramente la differenza tra il nuovo patto e quello antico. O per meglio dire, che le persone capiscano la transizione dall'antico al nuovo patto. Non è che l'antico e il nuovo patto siano opposti, non è che siano contrapposti l'uno all'altro, è che uno dà spazio all'altro. L'antico patto di per sé non era completo, non poteva salvare, non poteva impartire giustizia, doveva passare ed essere sostituito dal nuovo. L'antico patto, tuttavia, aveva uno scopo molto buono. Quello scopo fu compiuto, storicamente parlando, e quando arrivò alla sua fine svanì. Dal suo posto venne il nuovo patto. E mentre ho considerato tutto questo, ho cercato di coprirne il più possibile per aiutarvi a capirlo meglio, mi sono reso più consapevole che ci sono alcune persone nel mondo evangelico allargato che ancora non comprendono la relazione che esiste tra il nuovo patto e quello antico, tra la legge ed il Vangelo, o tra la legge e la grazia. E questo mi è stato fatto notare questa settimana in maniera sorprendente e ne ero molto deluso. Stavo parlando con un certo tizio che mi stava parlando della sua chiesa, parlando del suo pastore, e mi disse che dopo anni di pastorato ed anni in questa chiesa particolare era andato al suo pastore, mentre stava studiando la Bibbia personalmente come laico, e gli chiese com'è che le persone dell'Antico Testamento venivano salvate. Il pastore rispose immediatamente dicendo: osservando la legge. E ovviamente non so quanto sia diffusa questa concezione errata, ma quando la si trova con le guide spirituali è davvero un qualcosa di grave. Nessuno è mai stato salvato dalla legge in nessuna epoca, mai. La legge non poteva salvare. Ora, permettetemi di parlare un po' della legge e torniamo un po' indietro e ci lavoreremo su piano piano per tornare un po' dove eravamo, ma quando parliamo della legge nella Bibbia stiamo parlando della legge che mettiamo sotto la categoria della legge mosaica, ovvero quello che Dio rivelò a Mosè. Dio ha rivelato la sua legge a Mosè. Ora, la legge che Dio ha rivelato a Mosè, che è registrata nell'Antico Testamento, in particolare ovviamente nella legge, nei primi 5 libri, quella legge è sostanzialmente composta da tre componenti. La legge civile, la legge morale e la legge cerimoniale. Ora, vediamo se riesco ad aiutarvi a capire gli scopi di queste tre. La legge civile era l'istruzione divina per la vita socio-economica del suo popolo, Israele. Certamente, alcune delle cose che Dio ha dato nella sua legge civile per la loro vita avevano un valore più trascendentale, però principalmente parlando gli diede una sorta d'ordine per la loro vita sociale, che li avrebbe isolati dal mondo circostante in modo che non fossero eccessivamente influenzati dal paganesimo e potessero mantenere una pura testimonianza dell'unico Dio nel mondo. Quindi c'è nella legge di Mosè una componente civile. Una componente che era progettata per rendere Israele una nazione unica. In secondo luogo c'è una componente morale. C'è una parte della legge rivelata a Mosè che è etica, che è morale, che non ha nulla a che fare con il comportamento sociale in termini del sistema socio-economico per rendere una nazione diversa dall'altra. No, aveva a che fare con la moralità, aveva a che fare con il comportamento che si aveva verso Dio e verso gli uomini in un ambiente sociale, ma un comportamento comunque morale. Quella parte morale della legge aveva a che fare con il cuore, con le virtù, con la giustizia, rettitudine, con il peccato. La terza componente della legge è la componente cerimoniale. La componente cerimoniale della legge è una serie di immagini o di simboli che in un modo o nell'altro erano tutti legati alla redenzione, erano tutti legati o collegati allo scopo salvifico di Dio. Potevano dimostrare la peccaminosità dell'uomo che ritrae la sua necessità della salvezza, potevano dimostrare il sacrificio della croce come per esempio con i sacrifici animali, poteva dimostrare la necessità della purificazione con i lavaggi vari e poteva anche dimostrare l'obiettivo o il beneficio della salvezza che è il riposo, il sabato, ma tutti i componenti simbolici della legge mosaica sono stabiliti o erano stabiliti attorno al proposito redentivo di Dio. Così che la legge con quelle tre parti era molto comprensiva. Data ad un popolo speciale, identificava com'è che quel popolo doveva vivere nel mondo per essere un popolo separato, sapete, avevano delle leggi dietetiche, avevano certe festività, certi banchetti, e tutto quello prescriveva la loro routine quotidiana, avevano certe usanze, certe tradizioni nel modo in cui si vestivano, nel modo in cui preparavano il cibo e tutto il resto, che li isolava. E poi c'erano modi in cui dovevano gestire le cose che possedevano, i raccolti, i loro animali e tutto il resto, che li strutturava come un un'entità autonoma, isolata in un certo senso dal resto del mondo, eppure destinata a raggiungere il resto del mondo con la verità sull'unico vero Dio. Ma quelle erano tutte questioni civili. La legge cerimoniale, come ho detto, era composta di immagini e di simboli. Mai una persona è stata salvata facendo dei sacrifici animali? Mai una persona è stata salvata attraverso un lavaggio cerimoniale? Mai una persona è stata salvata obbedendo al sabato o all'anno giubilare? Le persone non venivano salvate mantenendo la legge cerimoniale, era solamente l'immagine del bisogno della salvezza. Ora, quindi dobbiamo guardare più importantemente a quella di mezzo, ovvero la legge morale. Ora, segnatevi questo. Quando il nuovo patto si presentò, la legge civile, ovvero quella che identificava unicamente la nazione di Israele come un popolo separato, fu messa da parte. Perché? Perché il muro di mezzo era caduto, gli ebrei e i gentili erano uno in Cristo, giusto? Quindi non c'era più bisogno di un'etica unica, di un unico codice comportamentale civile, di un codice sociale per la Chiesa. Ora, ci sono alcune persone che oggi credono ancora che ci sia, a volte li chiamiamo ricostruzionisti o teonomisti. Potreste aver sentito questi termini se non li avete sentiti bene. Se non sapete di cosa sto parlando, meglio così. Ma stanno cercando di imporre l'intera identificazione civile del modo di vivere di Israele sulla Chiesa, cosa che era ed è inutile perché è già stata messa tutta da parte. Il Nuovo Testamento rende chiare queste questioni. Ora, la legge cerimoniale è messa da parte. Colossesi 2, nessuno dunque vi giudichi quanto al mangiare o al bere o rispetto a feste. Ovviamente il libro di Ebrei mostra che tutto il sistema sacrificale era stato abolito, ma il cuore e l'anima della legge è quindi la legge morale. La legge morale. La legge cerimoniale era temporanea, rappresentava il nuovo patto che doveva venire, ed ecco perché vi ho detto nelle ultime settimane che un tipo di cristianesimo cerimoniale, sacramentale, sacerdotale, simbolico è una perversione. Perché tutto quell'approccio alla cerimonia, nella vera religione del giudaismo, era solamente un'immagine del nuovo patto. E una volta che questo è arrivato, quelle cose sono diventate inutili. E tra un minuto vi dirò di più su questo. Ora, però guardiamo la legge morale, prendiamo quella parte centrale chiamata legge morale. Lasciatemi dire che c'erano tre motivi fondamentali per la legge morale. Tre motivi. Motivo numero uno era quello di rivelare Dio. Non vedrete mai l'essenza di Dio più chiaramente, ovvero l'essenza della sua natura morale, la sua santità, il suo attributo supremo, di quanto lo vedrete nella sua legge rivelata. Dimostra chi è Lui. È Lui, è Dio. L'espressione più vera di Dio emerge nella sua legge. Dio è rivelato come il Dio santo, 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 che gli angeli avevano detto che fosse, in Isaia 6, quando guardate alla sua legge morale. Quindi rivela Dio. Quindi rivela Dio. Secondo luogo, rivela la volontà di Dio per il comportamento degli uomini. La legge di Dio è lo standard rivelato per il comportamento degli uomini. Ora, quei due propositi primari della legge sono la ragione per la quale Paolo dice che la legge è santa, giusta e buona, perché rivela la verità sul conto di un Dio santo e del suo standard di santità per il comportamento degli uomini. E poi c'è un terzo scopo della legge. Il terzo scopo della legge morale è, quindi, quello di rendere l'uomo peccatore. Perché quando l'uomo peccatore si avvicina alla legge e vede il Dio santo e vede lo standard santo di Dio per lui e guarda la sua propria vita, si rende conto che ne viene meno, giusto? Quindi la legge espone il suo peccato. Lo scopo della legge, quindi, nell'Antico Testamento, in una categoria sola, era quella di identificare un popolo unico che avrebbe vissuto separato dal mondo come testimone del vero Dio. La seconda componente della legge, quella cerimoniale, era quella di dare a quel popolo delle immagini grafiche, dei simboli di una redenzione di cui avevano disperatamente bisogno e che sarebbe poi venuta più avanti la promessa del nuovo patto, mentre la parte centrale, quella morale, era quella di rivelare Dio, rivelare la volontà di Dio verso l'uomo e far sì che gli uomini siano consapevoli del fatto che vengono meno e che sono quindi dei peccatori. Dio però non ha mai inteso che la parte cerimoniale della legge continuasse all'infinito. Eppure era quello che gli ebrei volevano fare. Queste persone chiamate giudaizzanti o falsi insegnanti o falsi apostoli o il partito della circoncisione, se preferite, non facevano altro che andare in giro a seguire Paolo, ovviamente andare ovunque ci fosse una chiesa, e confondevano la scena dicendo dobbiamo mantenere le cerimonie, dobbiamo mantenere le cerimonie, dobbiamo mantenere le cerimonie, perché erano stati confusi in qualche punto ed erano stati ingannati nel credere che quelle cerimonie giocassero un ruolo nella loro salvezza. Ma quello non era mai il caso, mai. Chiedevano un ritorno ai simboli dell'antico patto, che però erano obsoleti da quando era arrivata la realtà, perché mai dovremmo tornare ai simboli? Volevano tornare indietro ed esaltare i simboli, il che era assolutamente inutile, non solo, come detto, perché rifiuta la realtà del Vangelo, ma perché rifiuta anche il significato stesso dei simboli. Si distaccavano dal Vangelo della realtà in Cristo e dal Vangelo della grazia al sacramentalismo vuoto, ricolmo di simboli, ombre ed immagini. Ed è questo esattamente quello che stava succedendo a Corinto, ed è quello che Paolo doveva affrontare per far capire loro che l'antico patto non era male, che ha avuto il suo giorno, la sua gloria, ma ora che il nuovo patto era arrivato, l'antico patto era passato. E questo è sostanzialmente quello che sta dicendo in questo capitolo, come vedremo. Ora, vi ho detto che c'è un parallelo a tutto questo anche al giorno d'oggi. Oggi abbiamo una situazione molto simile. Abbiamo persone del cristianesimo evangelico, ortodosso, fondamentalista, che vanno in giro come noi, predicando il Vangelo di Cristo, la salvezza per la sola grazia, mediante la sola fede, in Cristo solamente, quella grande testimonianza dei sola, della riforma. Andiamo in giro a predicare il Vangelo, però giusto per confondere la scena, la Chiesa cattolica romana, la Chiesa greca ortodossa e certe forme sacramentali, sacerdotali di un protestantesimo liturgico dell'alta Chiesa ci seguono e promuovono simboli ed immagini come se fossero delle realtà. Questo è esattamente lo stesso tipo di cosa con cui l'Apostolo Paolo si stava confrontando, solo che in un certo senso è peggio, perché perlomeno i giudaizzanti avevano un insieme di simboli ordinati da Dio ed istituiti da Dio stesso. Cioè perlomeno potevano dire, sono nella Bibbia, sono nell'Antico Testamento. Perlomeno i legalisti ebrei potevano tornare ad un sistema che sebbene ora era obsoleto, era stato originariamente istituito e prescritto da Dio stesso nell'Antico Testamento. Ma il cattolicesimo romano, d'altra parte, ha sostituito i simboli che non sono mai stati presenti nella Bibbia e li ha inventati. E sono simboli, credetemi, che sostituiscono la realtà della cosa. Il cattolicesimo, nel corso degli anni, e certe forme di ortodossia greca, ortodossia orientale, e anche alcune forme del protestantesimo, sono inventati il proprio sistema non scritturale di opere e di cerimonie. Per esempio il sistema romano ha rosari, preghiere ai santi, a Maria, preghiere formulari, penitenze, venerazione dei santi e di angeli, eccetera, eccetera, eccetera. Niente di tutto ciò è biblico, niente di tutto ciò appartiene all'Antico Testamento, niente di tutto ciò si può trovare nel Nuovo Testamento, se lo sono inventati e basta. È venuto fuori dalle loro riflessioni, le loro tradizioni, concili ed editti. Questi tipi di pratiche si riscontrano anche, per esempio, nel luteranesimo, dove si crede che la grazia venga somministrata nella presenza reale di Cristo nel servizio della comunione stessa, dove il rituale simbolico diventa la realtà. E questi sacramentalisti fanno l'affermazione blasfema che Cristo sia effettivamente presente negli elementi, che è presente nel pane, nel vino, e quando la messa si svolge e ti viene offerta nella messa, lui viene sacrificato realmente, letteralmente, più e più volte ancora. E nemmeno la peggior forma di ritualismo ebraico si è mai spinta così in là da inventarsi certe cose così selvagge. Quindi non è un qualcosa che non viviamo più al giorno d'oggi. La vera salvezza, semplice e pura, così come presentata nel Nuovo Patto, è sempre stata ingombrata dai ritualisti. Lo era allora e lo è ancora oggi. Ora, Paolo vuole che comprendiamo che l'Antico Patto aveva una certa gloria, ma era una gloria temporanea. Svolse il suo ruolo, ebbe il suo posto, servì il suo scopo, ma ora era arrivato il Nuovo Patto. Il Nuovo Patto è il patto della salvezza. Ora, ritorniamo quindi al nostro testo. Si potrebbe dire così tanto su tutto questo? L'Antico Patto, quindi, considerando la legge morale, fu progettato per produrre una certa consapevolezza del peccato. Era stato progettato per condurre le persone al peccato. Ora, se eri un ebreo che viveva nell'Antico Testamento, come vi ho detto l'ultima volta, ed eri esposto alla legge di Dio, che di fatto lo era, no? Veniva letta ogni sabato. Erano consapevoli della legge di Dio, la insegnavano ai loro figli giorno dopo giorno, seduti in piedi, camminando per strada. E mentre erano esposti alla legge di Dio, essa gli rivelava Dio, gli rivelava lo standard santo di Dio per la loro vita e di conseguenza esponeva il loro peccato, perché non potevano mai vivere secondo quello standard. Mai. Mai. E quindi risvegliava la realtà del peccato. E portava quella persona dell'Antico Testamento, quell'ebreo dell'Antico Testamento, ad un punto di disperazione, o a un punto di rottura, o di contrizione. Anche quel termine viene usato, infatti. Lo portava al punto in cui diceva, non posso vivere secondo la legge di Dio, sono maledetto. Maledetto è chiunque non obbedisce a tutte le cose scritte nel libro della legge, dice Deuteronomio. Quindi sapeva che se avesse infranto la legge, in qualsiasi modo sarebbe stato dannato. Quindi qui c'è lui con la rivelazione dello scopo perfetto di Dio, della mente perfetta di Dio, della natura perfetta di Dio e della volontà perfetta di Dio per l'uomo. Non è all'altezza, è un peccatore miserabile, non ha speranza, non può salvarsi. Cosa potrebbe mai fare? Beh, la menzogna era: fai tutti i sacrifici. E se li fai tutti e ti presenti al tempio al momento giusto ed osservi tutte le norme del sabato e fai tutti i lavaggi e mangi una dieta kosher e ti prendi cura di tutta la legge del sabato, e se fai tutta quella roba là, quello ti salverà. E quello è quel tipo di giudaismo falso che è cresciuto ed ha ingannato l'intera nazione, così che al momento dell'arrivo di Gesù tutta la leadership, tutte le guide dell'intera nazione di Israele credevano che il modo per affrontare il problema del peccato fosse tramite mantenendo certe cerimonie ed erano le loro genuflessioni quotidiane allo scopo della preghiera nell'ora esatta o il compiere tutte le miriadi di cose che facevano cerimonialmente parlando che li avrebbe liberati dalle conseguenze della loro peccaminosità. Quindi invece di vedere la parte cerimoniale della legge come un'immagine della redenzione, la vedevano come un mezzo di redenzione, proprio come il cattolicesimo di oggi. Si potrebbe guardare ai simboli del cattolicesimo, si potrebbe dire, certamente sono simbolici di una realtà più profonda, solo potessero vedere la realtà, ma i simboli oscuravano la realtà e l'inganno era che occupandosi dei simboli potevano salvarsi, il che è lo stesso inganno. Quindi la legge che sospinge gli uomini al peccato non era mai intesa a fornire loro una soluzione al loro peccato mantenendo le cerimonie, eppure quella era la perversione del giudaismo e per i nostri giorni la perversione di qualsiasi tipo di religione sacramentale o sacerdotale. Non è una relazione, non è una realtà, è tutto riguardo dei simboli. Ma l'inganno è letale, perché l'inganno si pensa è la soluzione al problema, ma non lo è. E quindi sono tutte queste persone che pensano di essere religiose, molto religiose. Potreste provare ad andare in Israele oggi? Voglio dire, vedreste molte persone giudee molto religiose, cioè molto religiose. E sono lì che osservano tutte le cerimonie e le compiono tutte, cioè sono devote, sono ortodosse e le fanno e le stanno facendo tutte. Sono entrato nel tempio, una volta meglio nella sinagoga, nei terreni del vecchio tempio. Sono andato lì, ho passato ore, ho visto tutti questi uomini che studiavano la legge, la lettera della legge, le minuzie della legge. Li ho osservati in relazione ai più piccoli che erano lì ai loro piedi, gli stavano insegnando la Torah intera e facevano tutto per ore su ore, su ore, su ore, giorno dopo giorno, dopo giorno, dopo giorno, dopo giorno, e la loro conclusione è che non possono vivere all'altezza della legge e per accomodare quell'incapacità mantengono certe cerimonie, certi rituali e a parte fanno certe opere e quelle diventano un po' il mezzo salvifico e non saranno mai portati al punto in cui nella loro disperazione totale, nell'orrore assoluto per la loro incapacità e vedendo l'inutilità della religione cerimoniale si rivolgano a Dio implorandogli e battendosi il petto dicendo: Signore, abbi pietà di me, peccatore, salvami per grazia. Non arriveranno mai a quel punto, sostituiscono la cerimonia con la salvezza che Dio fornisce nel figlio suo. E di nuovo ve l'ho detto, c'è la stessa situazione qui da noi. Ci sono i cattolici romani che sono contenti di andare alla cerimonia settimana dopo settimana dopo settimana dopo settimana e credono nel loro cuore che quello si prenderà quello il loro peccato, giusto? Ma non è così. E non sto dicendo questo perché non mi piacciono i cattolici, lo sto dicendo perché li amo. Quale folle li lascerebbe nel loro inganno? Quindi l'apostolo Paolo vuole riportarci indietro e vuole dire: guardate, dovete capire lo scopo della legge in tutte le sue componenti. La sua componente morale per spingerci alla disperazione, la sua porzione cerimoniale per mostrarci quanto disperatamente abbiamo bisogno di un salvatore. Non dobbiamo vederla come la nostra salvezza nella sua forma cerimoniale. Circoncidere le persone non le salverà mai. Farle passare tramite certe cerimonie mosaiche non le salverà più di quanto potrebbe salvarle un qualche sforzo personale di mantenere la legge morale? Non può, perché non appena se ne infrange una sola, siamo condannati. Ecco perché Paolo dice nel versetto 6 che qualsiasi vero predicatore, cioè qualsiasi vero ministro, qualsiasi vero servitore di Dio è un servitore del nuovo patto. Del nuovo patto. Vedete, tutto quello che la legge doveva fare era rendere il nostro peccato visibile. E dirò di più su questo tra un momento. Ora, descrivendo il nuovo patto migliore, che di fatto presenta nel versetto 6, Paolo presenta 8 punti. La volta scorsa ne aveva presentati solo 7, però ne ho trovato un altro. Quindi questa settimana ne farà 8, ma in realtà non ne farà nessuno perché non ci arriveremo neanche. Ma ho trovato almeno 8 modi in cui dimostra la superiorità del nuovo patto. Qui. 8 modi. Dà vita, produce giustizia, è permanente, porta speranza, è chiaro, centrato su Cristo, liberante e trasformativo. Non preoccupatevi perché ci arriveremo. 8 elementi superiori, caratteristici del nuovo patto, che dovrebbero portarci a mettere l'antico patto al suo posto, che è stato sostituito. Distinzioni meravigliose, meravigliose, entusiasmanti. Lasciate che vi ricordi della prima, l'abbiamo menzionata la volta scorsa. Il nuovo patto dà vita, versetto 6, guardatelo lì. Un nuovo patto non di lettera ma di spirito, perché la lettera uccide ma lo spirito vivifica. Ricordate che abbiamo discusso questo punto, che il nuovo patto dà vita perché è spirituale, è potenziato dallo Spirito Santo, è interno, non è esteriore. E la parola lettera qui non si riferisce più di tanto alla legge stessa, ma alla sua malrappresentazione, informalità o cerimonie. Lettera significa letteralmente la mancata comprensione della legge, così come descritta tra l'altro in Romani 2, 27 al 29, dove parla di coloro che sono fisicamente circoncisi e di coloro che non lo sono, e dice, per esempio nel versetto 27, così colui che è per natura incirconciso, se adempie la legge, giudicherà te che con la lettera e la circoncisione sei un trasgressore della legge. E qui egli distingue la lettera dalla legge. La lettera dalla legge. Di nuovo giù nel versetto 29 dice, non dalla lettera e la sua lode non viene dagli uomini ma da Dio. Quindi la lettera è distinta dalla legge, lì, e l'ho menzionato la settimana scorsa, quindi non mi addentrerò nel dettaglio. La lettera è la mala comprensione della legge. La lettera è quello che vi ho detto, è guardare alla legge morale e poi dire, oh, la cura, la soluzione è quella di mantenere la cerimonia. E quindi così facendo si crea un mezzo esteriore meccanico di osservanza fisica di questi codici, di queste cerimonie, e quindi così si crea un sistema presunto di salvezza. Quella è la lettera. E questo è particolarmente dannoso perché la legge è sufficiente per ucciderci. La legge ci ucciderà in senso positivo perché ci porterà alla disperazione e nella speranza ci porterà anche a Cristo, ma la lettera invece ci ucciderà in modo negativo. La lettera ci uccide per bene, perché la lettera sembra essere la risposta al vostro dilemma, ma non lo è. È l'inganno di una religione falsa, sacramentale. Quindi la lettera di fatto è il killer qui. È per questo che Paolo sta dicendo, guardate, quando avete queste persone che arrivano e vi impongono questo tipo di cose esteriori, questo abuso, questi malintesi, queste incomprensioni della legge, quello vi ucciderà. Solamente lo Spirito può dar vita, noi però stiamo predicando Cristo ed il potere dello Spirito nel Vangelo, nel nuovo patto. Il sistema sacramentale porta le persone a cercare la salvezza per la lettera, rituali religiosi che non sono altro che distorsioni dannose del vero cristianesimo. Ora guardiamo al secondo punto, e questo è solamente l'unico che copriremo oggi, mi sa. Di nuovo, ve l'ho detto, non ho intenzione di affrettarmi qui perché voglio davvero che lo comprendiate per bene, ma il secondo punto è che il nuovo patto produce giustizia. Il nuovo patto produce giustizia. Diamo un'occhiata al versetto 7, questo probabilmente lo inizieremo e basta, ma dice, orse, traduciamolo diversamente, aspetta, dice, siccome, oppure, visto che il ministero della morte scolpito in lettere su pietre fu glorioso, fermatevi lì. Ora, certamente Paolo era stato accusato di svalutare l'importanza delle leggi di Dio. Era stato accusato di essere contro la legge di Dio, infatti per quello fu arrestato a Gerusalemme e di essere, egli parla contro la legge. Gli ebrei lo accusarono di essere un antinomista, cioè qualcuno che è contro la legge, nomos è la parola greca per legge, era sempre stato bombardato dall'accusa di essere contrario alla legge e dalle usanze e le cerimonie del giudaismo. Quindi qui vuole farci sapere che non lo è, che vede l'antico patto e la legge nella sua prospettiva corretta. Ma la sua prospettiva corretta è quella di vederla, nel versetto 7, come un ministro della morte. Dice, visto che il ministro della morte, dice, il ministro della morte, la legge è un assassino. Siete pronti per questo? La legge è il più grande killer di massa nella storia del mondo. Esattamente. La legge è un omicida. La legge è l'omicida più pericoloso di tutti. Ha un ministero di morte. La legge di Dio ha un ministero di morte. Semplicemente uccide chiunque si trovi di fronte a lei. Lasciate che vi illustri questo punto portandovi a Romani capitolo 7. Romani capitolo 7, seguite questo pensiero da parte di Paolo. Iniziamo al versetto 7. Che diremo dunque? La legge è peccato? Ebbene, la risposta, no, di certo. McGenethon, no, in nessun modo, mai, non può essere, la legge non è peccato, non c'è niente di sbagliato nella legge, è completamente giusta e buona, la legge non è peccato, anzi, al contrario, guardate versetto 7, questo è così potente, anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non fosse per mezzo della legge. Ora, come avrei mai potuto sapere di peccare se non ci fosse stata una legge che avrebbe definito il mio peccato? Ed offre un'illustrazione. Dice, poiché non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Non l'avrei mai saputo. Ora, se non ci fosse stata la legge, allora non ci sarebbe stato alcun modo di definire il peccato. Quindi Paolo dice, la legge venne per definire il peccato, però senza di quella legge non avrei mai potuto sapere di essere un peccatore. Se non mi avessi detto che concupire è peccato, non avrei mai potuto saperlo. Quindi la legge venne, ora pensateci su, la legge venne per definire il peccato, per definirlo. E dove c'è la legge, si sa che c'è anche il peccato. Sapete come funzionano gli esseri umani, no? Sapete come funzioniamo? Lasciate che vi dia un esempio contemporaneo, ok? Togliete la legge di Dio dalla società, ok? Toglietela dalla società, rimuovetela. Ora, come facciamo a decidere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato? Beh, non possiamo, giusto? Quindi, la donna che è a capo di un qualche dipartimento all'UCLA si è presentata alla radio ieri e ha detto siamo stati molto frantesi all'UCLA, qualcuno ci ha accusato di discriminare gli omosessuali e le lesbiche perché abbiamo un programma ROTC e perché l'esercito e l'ROTC hanno secondo il loro giudizio delle politiche discriminatorie omosessuali visto che l'UCLA ha il ROTC e quindi è stato detto che l'UCLA discrimina gli omosessuali e poi entra in questo discorsone sul fatto che non avrebbero mai pensato di fare una cosa del genere, che non volevano farlo, non voglio essere visti in quel modo, che l'UCLA ha una politica specifica che afferma che sono disposti ad accettare tutti indipendentemente dalle preferenze sessuali, eccetera, eccetera, eccetera. Ed ecco qui la situazione educativa più grande del sud della California che presumibilmente sta educando e distruggendo la prossima generazione di persone che guideranno il mondo e non hanno assolutamente alcuna idea di cosa sia giusto, di cosa sia sbagliato, non ne hanno la più pallida idea. E vogliono correre il più rapidamente possibile verso lo studio televisivo più vicino a loro per accertarsi che tutti sappiano che non hanno uno standard tanto antiquato quanto quello biblico. Qui non c'è modo di definire cosa sia giusto o cosa sia sbagliato. Ora, quale messaggio hanno inviato al loro corpo studentesco? Sostanzialmente, fate quello che volete, giusto? Qualunque cosa vogliate, fatela! Quindi, quello che stanno facendo è semplice, stanno dicendo, vivete così la vostra umanità, come disse Hugh Hefner negli anni 60. Non me lo dimenticherò mai, quando ero uno studente al seminario, lessi un articolo su Christianity Today, che includeva un'intervista che gli fecero, e lì disse, cosa c'è di sbagliato con il sesso esplicito? Stava iniziando la rivista Playboy e tutta quella robaccia là, quella mentalità, e disse, dopo tutto cosa c'è di sbagliato in questo? È un impulso naturale, non è vero? Abbiamo un impulso naturale come per il mangiare, abbiamo un impulso naturale verso il bere ed il dormire, ed abbiamo un impulso naturale a fare questo o quest'altro, che significa che è il centro di cosa significa essere umani, e di fatto è un impulso che abbiamo piuttosto frequentemente, proprio come il mangiare, quindi cosa c'è di sbagliato? Non è altro che un comportamento umano. Sapete una cosa? La mente depravata e caduta dice semplicemente sì. Sì, infatti. E quindi vai, lo fa e pensate forse che le persone siano lì fuori a dire oh, colpevole, 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 no! Ma non conoscono le regole. Ecco perché ho scritto il libro La coscienza evanescente. Perché non c'è alcun sistema che informi il sistema d'allarme. Quindi perché mai dovrebbero sentire alcuna costrizione a riguardo? Ma è solamente quando si presenta una qualche legge autorevole che dicono aspetta un attimo, è sbagliato fare quello? Intendi dire che se lo faccio sono considerato un peccatore? Intendi dire che i peccatori vanno all'inferno? O se togli la legge, non potrei più avere alcun messaggio oggettivo? Paolo disse, io stavo bene finché non mi sono imbattuto nella legge. E quando mi sono imbattuto nella legge, ho detto, concupiscenza? Concupiscenza? Non si può fare? Pensavo fosse mero comportamento umano normale, concupire, 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 concupire. Desideravo quasi tutto quello che vedevo. Quindi definisce il peccato. Lasciate che vi dia un secondo pensiero. Non solo definisce il peccato, ma guardate il versetto 8. Ma il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, produsse in me ogni concupiscenza. Oh, amo quello. È come dire a qualcuno, non pensare a un elefante rosa. Non ti permettere di pensare a un elefante rosa? Non appena dici a qualcuno di non concupire, cosa fanno? Lo fanno! Quando si continua a martellare la legge sulla persona, essa non fa altro che risvegliare un qualcosa che era già lì presente dentro di loro, e nel senso di dire, oh, questo è sbagliato, oh, e io posso... E all'improvviso si inizia a vedere una manifestazione ferma della concupiscenza in ogni aspetto della vita, non è vero? È dappertutto. È in ogni luogo. Ma era sempre lì? Non era mai stata definita? Ma era lì, e poi quando però è arrivata la legge, il tuo stato decaduto disse, non mi piace quella legge, qualcosa in te inizia a spingerti a commetterne ancora di più, ed è come quel bambino che stava camminando al negozio e trovò il cartello sul bancone che diceva non toccare, non appena la mamma guardò dall'altra parte, lui disse, no, oh, non camminare sul prato fiorito, e lui si guarda intorno, mette il piede dentro, giusto per dire di averlo fatto. È così che funziona la legge. E quando si confronta con la caducità dell'uomo, lo stato decaduto dell'uomo definisce il suo peccato e lo esaspera. Vi ricordate il pellegrinaggio del cristiano? Quando la legge entra nella stanza ed è come un servo, e inizia a spolverare facendo sollevare tutta la fuliggine e la polvere, e non si sa mai quanto un posto è sporco finché non si tocca, no? Finché non inizi a spolverare, vedi la luce del sole, entra alla finestra e dici wow! Questa è, ed è così che funziona la legge, solleva la polvere ovunque si trova, è quello che fa. Non può produrre giustizia, non è altro che un omicida, è un assassino di massa, ma ha il ministero della morte. Nel versetto 9, alla fine del versetto 8 dice, perché senza la legge il peccato è morto. Un tempo io vivevo senza legge, ma è venuto il comandamento, il peccato prese vita, Dio morì. Cosa vuol dire? È morto di una morte spirituale, si è reso conto che la sua condizione era di una morte spirituale, si è reso conto di essere tagliato fuori dalla vita di Dio, era un peccatore, era condannato. Il comandamento che avrebbe dovuto darmi vita risultò che mi condannava a morte. Mi condannava a morte. Alla fine del versetto 11 dice mi uccise! Così la legge è santa, il comandamento è santo, giusto e buono, il problema non è con la legge, il problema è con cosa? Con me stesso. Con me stesso. Versetto 14, la legge è spirituale, io però sono carnale. Io sono venduto al peccato, sono venduto schiavo al peccato. La legge morale è stata data da Dio per ucciderti. Ed è per questo che dobbiamo predicarla, è per questo che dobbiamo tenere la legge morale, dobbiamo tenerla alta, e dobbiamo mantenere lo standard ben elevato affinché uccida le persone. Guardate a Galati capitolo 3, penso che mi prenderò un minuto con questo e poi concluderemo. Galati 3. La legge quindi è stata progettata per portare i peccatori alla conoscenza del loro peccato, non per salvarli, non può produrre giustizia, produce solamente la morte. La legge è inferiore, non può salvare. Il suo scopo è quello di rivelare il peccato, di portare il peccatore ravveduto alla fede in Dio, supplicando il perdono e la grazia di Dio reso possibile grazie al sacrificio di Cristo. Guardate al versetto 21 qui. La legge è dunque contraria alle promesse di Dio? Megeneto, di nuovo. No. Perché se fosse stata data una legge capace di produrre la vita, allora sì, la giustizia sarebbe venuta dalla legge. La legge non è contraria alle promesse di Dio, ovvero le promesse di Dio per la vita eterna e la salvezza. La legge non lo è, non è contraria, non può produrle, non può farlo. Se potesse, allora la giustizia sarebbe tramite la legge, ma non può, la legge non può produrre la giustizia, l'antico patto non può produrre la giustizia, ascoltatemi, nessuno poteva mantenere la legge morale, quindi mantenere la legge morale non poteva salvare, e l'obbedienza alle cerimonie o ai simboli o alle immagini non poteva salvare, perché nemmeno quello poteva salvare, e l'essere semplicemente un ebreo, un giudeo, partecipante alla comunità civile identificata non poteva salvare, niente di tutto ciò poteva salvare, non c'è nulla nella legge che può salvare di per sé, infatti nel versetto 10 dice, infatti tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, se mai infrangete una legge qualsiasi, la legge ti condanna, quindi la legge non può salvare. Versetto 19 dice che la legge fu aggiunta a causa delle trasgressioni. In altre parole, la legge venne, storicamente parlando, Dio portò la legge per definire il peccato, per esasperare il peccato e per spingere il peccatore alla disperazione. Nel versetto 22 dice la scrittura, che è un sinonimo per la legge, ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato affinché i beni promessi sulla base della fede in Gesù Cristo fossero dati ai credenti. L'intera idea della legge era quella di rinchiudere il peccatore sotto il peccato e farlo volgere verso il Salvatore. Poi, nel versetto 23, ma prima che venisse la fede, eravamo tenuti rinchiusi sotto la custodia della legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Quindi la legge è stata come il nostro pedagogos, il nostro tutore per condurci a Cristo. E questo non è un tutore che si siede in un'aula e tiene lezione, questo era un guardiano morale. era solitamente un uomo che era un servo, che non era tanto interessato al dispensare informazioni quanto a seguire il ragazzo per disciplinarlo e conformare il suo comportamento ad uno standard più elevato, ad uno standard oggettivo. La legge è il nostro tutore per condurci a Cristo affinché possiamo essere giustificati per fede. Quello è l'unico modo in cui si può essere giustificati. Abramo fu giustificato così ed egli esistette prima della legge, ed è così che tutti sono stati mai giustificati, tutti. E tutti coloro che credono, seguono la fede di Abramo, sono figli di Abramo perché sono della fede. La fede è sempre stato l'unico modo per ottenere la salvezza in qualsiasi periodo di tempo, da sempre. Da sempre. La legge serve solamente a spingerci verso Dio. E poi dice questo, versetto 25. Ma ora che la fede è venuta, non siamo più sotto precettore. Possiamo metterla da parte. Il suo scopo è stato compiuto. Mettetela da parte. Essa ci ha portato a Cristo, ed ora la legge è scritta nei nostri cuori, ed ora possiamo finalmente adempierla. Romani 8, per il potere dello Spirito Santo che dimora in noi. Tutto quello che la legge fa è uccidere. Ed ecco perché in Romani 3 c'è scritto che nessuna carne sarà giustificata per mezzo delle opere della legge. La legge porta solo alla conoscenza del peccato e non può fare altro. Ha un ministero di morte. Tornate a 2 Corinzi 3 per un ultimo commento. Lì dice, se il ministero della morte, e sappiamo che sta parlando della legge a causa della dichiarazione successiva, scolpito in lettere su pietra. Cosa sta parlando? Sta parlando dei 10 comandamenti, giusto? Esodo 32, versetti 15 e 16. Ricordate che Mosè era sul monte, Dio gli stava dando la legge, gli stava dando i 10 comandamenti scritti su una roccia, e dice in quei versetti 32, 15 e 16, Mosè si voltò e discese dal monte con le due tavole della testimonianza nelle sue mani, tavole scritte su entrambi i lati, erano scritte da un lato e all'altro, le tavole erano opera di Dio e la scrittura era la scrittura di Dio incisa sulle tavole. Questo è quello che Paolo ha in mente, senza dubbio, in questa scrittura incisa sulle tavole, quando scrive sulla legge incisa sulla pietra. Ora, cos'erano i 10 comandamenti? Ascoltate attentamente, erano semplicemente il riassunto della legge morale. Erano il riassunto della legge morale, ridotta a 10 comandamenti, ma in realtà tutta la legge è stata racchiusa in quei 10 comandamenti, e quei 10 sono stati racchiusi in due principali, giusto? Ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, mente e forza, ed il tuo prossimo come te stesso. Quindi Dio scrisse la sua legge morale sulla pietra, e lo scopo di tutto ciò era quello di distruggere. Questo negli anni della mia vita, nel ministero, ho raccolto molti cimeli affascinanti, ho viaggiato in tutto il mondo, come sapete, in molti posti, e sono tornato a casa con un sacco di cose che mi sono state date da varie persone che fanno parte della mia vita, come una sorta di miriade di ricordi che mi circondano nei miei vari uffici e studi. È un tesoro molto prezioso che mi è stato dato molti anni fa da un amico, qualcosa di abbastanza piccola e oscura, ma non la guardo mai senza lacrimare nel cuore, se non persino negli occhi. È un'incisione a matita, incorniciata, di qualcuno che dovrebbe essere Mosè, e sopra la sua testa ha delle tavole di pietra ed ha questo sguardo feroce sul volto ed è pronto a farle cadere sulla testa di questa persona fragile, piuttosto mal ridotta, disperata, debole dall'aspetto sminuto, ed è lì pronto letteralmente a schiacciare la sua vita con la legge. Solo che intorno a questa povera anima mal ridotta, fragile, c'è Cristo. Dalle sue braccia avvolte attorno al suo petto e le sue spalle sopra la sua testa. Ed è completamente avvolto nell'abbraccio di Cristo, in modo che non potesse mai essere colpito. La legge avrebbe solamente colpito Cristo e naturalmente si sarebbe frantumata in mille pezzi. E guarda quello, e penso che rappresenta magnificamente quello che la legge intende fare e quello che solamente Cristo può impedire. Perché Cristo, dice Galati 3, ha sopportato la maledizione. La legge è scesa, ma che vita si portò via? La sua. Ha frantumato la sua vita, ed avendo frantumato la sua vita, perse la capacità di uccidere coloro che egli protegge. Straordinario. Le lettere incise sulla pietra sono un assassino? Oh, ragazzi, Chiunque va in giro pensando di poter entrare in paradiso osservando la legge morale, essendo una buona persona morale, potete dimenticarvelo. Vi schiaccerà, vi ridurrà in polvere, a meno che non sarete protetti da Cristo. E quando lo colpirà, non vi colpirà. Ma infatti, egli morirà al posto vostro. Una verità straordinaria. Paolo disse, questa legge, non fraintendetemi, è arrivata con gloria, è venuta con gloria. C'era gloria sul monte, la nuvola era lì, i fulmini, i tuoni erano lì, gli angeli erano lì perché la legge era stata mediata dagli angeli, Dio era lì che scriveva con il dito di fuoco su tavole di pietra, c'era gloria ovunque. Non pensate che la legge sia disprezzata, non pensate che Mosè abbia elevato ciò che Paolo disprezzava. No, Paolo non disprezzava la legge di Dio come suggerirono alcuni suoi nemici. Dice, è venuta con gloria, aveva il suo posto, era santa, gloriosa, giusta e buona. Quello che Paolo disprezzava non era la legge, ma l'uso improprio della legge, la rappresentazione errata della legge. La legge è venuta con gloria, ma alla fine del versetto 7 dice che la gloria della legge era, che tipo di gloria? Di una gloria che svanisce, giusto? Di una gloria che svanisce. Aveva una gloria, ma una gloria che è passata, era stata sostituita dalla gloria del nuovo patto. Il nuovo patto dà vita, il nuovo patto produce giustizia. La legge non poteva dar vita, uccideva e basta, non poteva produrre giustizia. Tutto ciò che faceva era eccitare il peccato, produceva morte e produceva peccato. Il nuovo patto dà vita e giustizia. Ora, questa è la base del resto del passaggio. Il resto è solamente un'illustrazione. Sapete come lo illustra? Lo illustra in un modo notevole e sorprendentemente incredibile, riportandoci alla vicenda di Mosè sul monte. Quando entrò per ricevere la legge di Dio, vide Dio faccia a faccia ed uscì con la gloria di Dio su tutto il suo volto. Paolo sceglie quell'evento meraviglioso, quell'evento incredibile nella storia della redenzione, come sua illustrazione della gloria che svanisce dell'antico patto per essere sostituita dalla gloria permanente del nuovo. Quindi la prossima settimana torneremo ad Esodo. Vivremo con Mosè in quella vicenda che poi diventerà la base per il resto del passaggio. Preghiamo insieme. Siamo così benedetti, Signore nostro, di avere una comprensione, seppur semplice, comprensione della Tua grande verità profonda, della Tua provvidenza per noi in Cristo. Siamo così grati che ci hai aperto una corretta comprensione della legge e del Vangelo, dell'antico patto e del nuovo. E, Padre, sappiamo che la salvezza è sempre stata per la Tua grazia, tramite la fede semplice del peccatore pentito, operata nel suo cuore dallo Spirito Santo. Signore, preghiamo per chiunque sia qui questa mattina e che sta vivendo sotto l'orribile inganno terrificante, che in qualche modo pensano di poter osservare abbastanza leggi morali per essere abbastanza buoni da meritarsi il paradiso. Signore, salvali da quell'inganno dannoso. Signore, salva quella persona che pensa che se potesse fare abbastanza cerimonie, andare abbastanza volte in chiesa o accendere abbastanza candele o recitare abbastanza rosari e pregare abbastanza preghiere o passare attraverso un battesimo appropriato, celebrare una messa adeguata o partecipare ad un servizio di comunione qui e lì, che pensano che in qualche modo quello potrà salvarli. Liberali da quell'inganno altrettanto dannoso e chiudi ogni peccatore al suo peccato. Fa sì che possano realizzare il proprio peccato, che il loro peccato sia eccitato in ogni dimensione della sua vita affinché possano vederne la pienezza, e fa sì che lui o lei possano quindi venire supplicando e pentendosi a Cristo, e pentendosi a Cristo, che è pronto a ricevere il colpo per il cuore ravveduto. Ti ringraziamo che il nuovo patto in Cristo dà vita, vita abbondante, vita eterna, e grazie che produce giustizia, la stessa giustizia di Cristo attribuita a noi per coprirci. Padre, ti ringraziamo per tutto questo. Liberaci da ogni ritorno ai trappolamenti o alle cose esterne, esteriori, quando la realtà è Gesù Cristo. E fa sì che possiamo, con Paolo, dare testimonianza del fatto che facevamo tutto quello finché poi non abbiamo visto il valore supremo di conoscere Cristo. E in quel momento tutto il resto è diventato spazzatura. fa sì che possiamo, con Paolo, cercare di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze ed essere resi conformi alla sua morte. Donaci vite centrate su Cristo, che siano a sua lode e gloria. E chiediamo tutto questo nel suo nome. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.